del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo invitati a mettere come intenzione di questa Eucaristia la fede nella preghiera, chiedere al Signore che davvero ci dia quella fede che il Signore suggerisce, invita i Suoi discepoli ad avere. Una fede che illumina anche la preghiera stessa. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 11, versetto 20. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore. Ecco, dopo il gesto che Gesù ha compiuto sul fico e dopo anche quello che egli ha compiuto nel Tempio con i venditori, i compratori, i cambiamonete, con le parole che ha detto riguardanti il Tempio, ora ci troviamo di fronte a queste parole di Pietro, prima che il giorno successivo constata che il fico è stato seccato e invita Gesù a dire una parola, e Gesù la dice. Vediamo ora di cercare di comprendere qualche cosa sul testo di oggi, sulla domanda di Pietro e la risposta di Gesù.
Io ho cercato di uscire da una interpretazione, diciamo, che viene un po' spontanea, anche se non ho concluso un pensiero. Cioè, sembrerebbe quasi che rispetto a questo esito, cioè Gesù ha detto una cosa, questa cosa si è realizzata, il discorso vada quasi a dire: ma potete fare anche di più, anziché un albero la montagna. Io ho cercato invece di non farmi attrarre da questo filo di evoluzione del discorso, ma di stare invece sul tema, come filo del discorso, nel tema della preghiera, nel senso che penso certamente, l'abbiamo detto tutti, che siano questi episodi incastonati, quindi la parola detta prima andando verso il Tempio, l'episodio della purificazione dentro il Tempio e ora il ritorno di fronte alla pianta seccata. Allora la parola dentro il Tempio mi sembra quella centrale, la scena fondamentale, dove questo episodio del fico in qualche maniera deve aiutare a interpretarla. E dentro al Tempio lui dice: avete fatto, questa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, per tutti i popoli, e invece ne avete fatta una spelonca di ladri. Allora mi pareva che il tema fosse che la ricerca appunto della fede, la ricerca della preghiera e il giudizio su quello che i capi, i sommi sacerdoti, invece la responsabilità che hanno nell'aver deviato da questa identità del Tempio. Allora, insomma, voglio dire che mi pare che si possa leggere i versetti di oggi come se il Signore dicesse che questo fico è seccato, non è stato trovato il suo frutto, e allora dice no, invece bisogna fare trovare il frutto, e il frutto è di custodire la fede, di avere la fede, e che questa fede è legata strettamente alla preghiera, avere fede e vivere dentro questa dimensione dove la preghiera diventa un fatto fondamentale. E continuando su questo tema della preghiera, l'ultimo versetto mi sembra ulteriormente uno sviluppo, perché dice la condizione per la preghiera, quindi diventa una parte costruttiva, mentre c'è stato all'inizio un giudizio, perché da una casa di preghiera è diventata una casa di trafficanti e di persone che hanno deviato, che si sono impossessate. I versetti di oggi ho cercato di intenderli come invece la parte costruttiva e la forza della preghiera.
Ma per quanto mi è dato di capire, mi sembra che qui nella risposta di Gesù al versetto 23 viene contrapposta la fede all'esitazione, la parola più precisa mi sembra esitazione, la fede al dubbio. Ecco, e questa parolina, cioè non esita in cuor suo, è un aspetto anche che è stato sviluppato nella lettera di San Giacomo, dice domandare la fede senza esitazione, mi ha colpito questa parolina, ma soprattutto poi la gigantesca figura di Abramo, che appunto è detto che Abramo non esitò con incredulità. Ecco, e una fede così senza esitazione la si può ottenere soltanto appunto che ottiene quello che domanda, è la preghiera, che dà questa che toglie il dubbio, cioè non è un salto nel vuoto, ecco, è chiaro. Quindi questa esitazione, ma siccome la fede purtroppo alle volte è accompagnata da questo dubbio, da questa esitazione, da questa nuova forma di vita, e mi sembrava appunto che questi esempi sia dell'albero e sia della montagna, cioè che la vita della fede ci porta a una vita nuova, cioè l'albero va a vivere nel mare e la montagna va a vivere nel mare. Ecco, mi sembrava che applicato un po' a noi è proprio così, la fede ci porta là, ci porta, esci dalla tua terra. Ecco, così.
Anche a me sono venuti dei pensieri molto simili a quelli che sono già stati detti, e molto collegato anche a quella frase: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. E mi ha colpito anche nel versetto 24 tutto quello che chiederete nella preghiera abbiate fede di averlo ottenuto. Anche questo, cioè avere la certezza che quel che chiediamo è già avvenuto, è già ottenuto. E quel che chiediamo nella preghiera unita a Gesù, nella preghiera che viene di chi segue lui che è il vero tempio, e quando dice, cioè, mi ha fatto venire in mente quando Don Giuseppe tante volte diceva: prima di tutto partire dal ringraziamento, cioè intanto prima di tutto ringraziare, perché quel che si chiede di sicuro si è ottenuto, quel che si chiede nella fede in Gesù. E poi l'altra cosa, fede, preghiera, e poi anche il perdono, quindi la fede e la preghiera insieme, tutto con Gesù, ma con Gesù poi anche il perdono nei confronti dei fratelli. Ecco la terza cosa che mi sembra importante.
A me sembrava che proprio questo versetto 25 fosse un po' il punto di partenza, perché non basta la fede, ma bisogna presentarsi appunto in pace con l'animo pacificato nei confronti del fratello, e quindi lo dice anche il discorso della montagna, capitolo 5 di Matteo, versetto 23 e seguenti: se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti. E questa è un po' la struttura dell'Eucarestia, è così, cioè l'atto iniziale è proprio questo, è una confessione di peccati e anche un perdono che si dà e che si chiede che si dà contemporaneamente. E questa dimensione verticale, orizzontale, che permette poi lo sguardo in alto.
Le condizioni perché la preghiera sia gradita a Dio sono severe. Non si tratta soltanto di accostarsi all'altare o alla preghiera, comunque col cuore libero da risentimenti di non amicizia piena con il fratello, ma si tratta anche del caso che il fratello abbia qualche cosa nei nostri confronti. Quindi anche questa seconda condizione, fare di tutto perché il fratello sia in pace con noi, a me pare una condizione non solo importante ma ardua, perché richiede da parte di colui che deve cercare di pacificare il fratello una condizione di umiltà, di amore verso il Signore, che gli fa compiere un gesto che non è sempre facile compiere.
Mi ha colpito questo non come un accadrà generico, cioè una richiesta della preghiera, nella preghiera viene fatta una richiesta e questo accadrà, no, accadrà a voi che chiedete. E allora ho pensato che anzitutto quello che accadrà è che viene cambiato il cuore, si cambia, cioè chi si mette nella preghiera è la preghiera stessa, è Dio stesso che volge il cuore di chi è in preghiera, ed è questo che accadrà, che si cambia, insomma, non...
Beh, riprendo quello che ha detto Paolo, e qui appare chiaramente come la fede sia legata alla preghiera, e l'efficacia della preghiera legata al perdono che si concede, ma non solo, anche al perdono che si ottiene. Perché c'è questo versetto 26 che in alcuni testi è aggiunto: se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. E questo Marco è l'unico dei sinottici che non ha la preghiera del Padre nostro. Ma evidentemente questo brano rievoca la preghiera del Padre nostro, che è incentrata appunto sul perdono delle colpe che si ottiene da Dio qualora si conceda il perdono. Ecco. E quindi è questa la condizione dell'uomo e del cristiano che con verità si mette di fronte a Dio, sapendo che può solo chiedere e ottenere il perdono, e in questo modo e conservare la fede.
Ma io tornerei un attimo all'episodio che vede Gesù impegnato con il fico, perché forse lo si può anche vedere in modo diverso. Noi per tempo, insomma, l'interpretazione è sempre stata, quasi sempre, a parte che è sempre stato quasi sempre applicato a Israele, che questo crea un problema che sembra non vero, non possibile, e comunque è un'azione che non è che Gesù che vede nelle parole di Gesù un esempio da seguire, o nel gesto che Gesù fa un esempio da seguire. No, probabilmente invece Gesù, con quello che compie sul fico, raffigura una situazione. Come accade spesso anche nei profeti, Gesù trova il fico che non dà foglie, anche se non è il suo tempo, però è vero, compie il gesto che dice, le parole che dice, Pietro dice guarda che è seccato, però non è un gesto che vuole molto, molto evidentemente, che impressiona parecchio, ma che però non è che voglia dire che Gesù in questo momento maledice non Israele o comunque i capi o quelli che sono responsabili della situazione. Non penso proprio, Gesù non è venuto per maledire, non ha mai maledetto nessuno, e con questo simbolo non vuole dire che attraverso questo maledice quelli che si comportano in questo modo, in modo indiretto. Non vuole dire assolutamente così, rappresenta una situazione nella quale sono in modo particolare i capi e quelli che sono i responsabili dell'esercizio nel Tempio, siamo all'interno, ed è una situazione che va sanata, e in questo senso chiede la fede dei discepoli. Avere la fede che questa situazione, che è come quella del fico maledetto che non può portare frutti, però i discepoli, sull'esempio di Gesù, che è venuto per risanare il suo popolo e per riformarlo, anche attraverso la sua morte, anche accettando la sconfitta, diciamo così, non so come dire, mettendo in conto di morire per il suo popolo e per l'umanità, evidentemente, in questo modo pensa di risanare la situazione che ha trovato, e così invita i suoi discepoli non tanto a esercitare una maledizione, ma a sanare una situazione nella quale si è venuto a trovare Israele, in modo particolare i capi, e un tempio che non sembra non essere più capace di portare frutto, anzi nel quale si avviene quello che è descritto poi poco sopra. Almeno così ho interpretato, mi sembra che allora si risolvano un po' di problemi, anche se poi ne rimangono sempre, ma comunque è un gesto profetico quello di Gesù, nel quale viene raffigurata una situazione che Gesù si impegna a sanare col gesto che compie anche nel Tempio, la purificazione del Tempio, e invitando i discepoli ad avere la stessa fede, che nulla è impossibile a Dio praticamente, anche nel risanare la situazione, una situazione che è completamente arida, di una aridità assoluta. E così e lega a questo anche la preghiera fatta con il perdono dei peccati, che è tipica. Gesù l'ha presa e l'ha portata alle sue ultime conseguenze, se vogliamo, con amati i vostri nemici, perdonate ai nemici, ma era tipica della preghiera giudaica. Pensiamo a Yom Kippur, per esempio, a Yom Kippur c'è il perdono dei peccati attraverso l'espiazione, ma poi si è impegnati a perdonare i peccati, non è che sia automatico Yom Kippur se uno poi nella sua vita non fa quello che la legge dice e l'invito alla riconciliazione.